Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Oggi ha chiamato per il sabato sera. Non so se chiamava voglia di
fastidio.
Ma voglia di
voglia del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti alla consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Nassotti e abbiamo il grande piacere di avere ospite oggi Silvia Lanotte, pluricampionessa di K1, Savat, Thai Box e chi più ne ha più ne metta.
Ciao a tutti, grazie, ciao Simone, grazie mille.
Ciao Silvia, grazie per aver accettato di essere nostra ospite. Una puntata a misura di donna, se vogliamo, perché vogliamo far passare anche alle amiche che ci ascoltano il messaggio che lo sport da combattimento può essere veramente uno sport per tutti e trovare anche una sua dimensione al femminile. Se sei d'accordo Silvia, io partirei subito con la prima domanda. Il grande pubblico è abituato ad affiancare la figura femminile a sport come nuoto sincronizzato, pallavolo, tennis, raramente il calcio. Non tutti sanno che le donne possono essere anche eccellenti combattenti. Come è nata in te la pulsione a praticare sport da combattimento?
Allora, grazie intanto di avermi coinvolto in questa intervista. Nulla, guarda, io ho iniziato per puro caso. Non seguivo né la box né la kickboxing. Io ho iniziato nel 98 perché avevo una palestra di sport da combattimento famosa a Milano. Ai tempi ce n'erano poche, adesso ce ne sono una dietro l'angolo, di sport da combattimento e pugilato appunto. E ai tempi mi ricordo che c'erano tantissime donne che facevano kickboxing, ovviamente a livello amatoriale. Andava molto di moda, c'erano delle modelle che facevano kickboxing, quindi richiamava appunto il pubblico femminile. E questo portava appunto le ragazze a venire in palestra ovviamente per tenersi in forma, perché andava di moda, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni quello che ho notato, negli ultimi 10 anni a questa parte, che invece le ragazze vengono in palestra perché vogliono combattere. Questo è stato il trascorso da in quest'ultimo periodo, cioè ultimo periodo, ormai sono 10 anni, e soprattutto anche nel pugilato c'è questa grossa differenza, che prima magari c'erano una, due ragazze che facevano pugilato e magari 15 che facevano kickboxing, adesso al contrario, non al contrario però, ci sono molte più ragazze che fanno anche pugilato proprio per il discorso delle donne alle Olimpiadi. Questa sarebbe stata quella di quest'anno a Tokyo, sarebbe stata la terza edizione dove appunto c'erano le donne presenti alle Olimpiadi. Io ci sono entrata per caso, perché avevo questa palestra davanti casa, perché ne parlavano a scuola, perché sono stata aggredita. E quindi mi sono ritrovata, perché no, perché iniziamo a fare questo sport e ho iniziato, non ho mai smesso, ecco. Quindi non è stata solo per una parentesi, ma è stata quello che è diventato la mia vita, ecco, perché io ho iniziato a 16 anni e dopo 20 anni sono ancora qui che parlo di pugni e calci e mi alleno. E alleno persone, perché comunque la mia prima decisione quando ho iniziato questo sport era: io voglio fare questo nella mia vita, voglio diventare un'istruttrice, una che trasmette agli altri come venire in palestra, perché allenarsi, perché tirare fuori il proprio meglio sul ring piuttosto che in allenamento e confrontandosi con gli altri. Poi invece, per quanto riguarda quello che io avrei voluto fare, io sono sempre stata attirata, tipo quando guardavo le Olimpiadi piuttosto che lo sport in TV, dalla ginnastica artistica, anche perché fisicamente sarei stata portata, perché sono piccolina di dimensioni eccetera, e quindi la kick mi è piaciuta perché è molto bella da vedere. Cioè il pugilato magari non tanto, nel senso, soprattutto per le donne è molto, non lo so, non mi fa impazzire, anche se poi ho adorato anche quello nel confrontarmi anche in quella disciplina. Però come mia passione la kickboxing, perché è più varia, ci sono i calci, ci sono i salti, cioè puoi fare più cose, ecco. E quindi appunto la ginnastica artistica, che è molto bella e spettacolare da vedere, la kickboxing per me è uno spettacolo da vedere, ecco.
Hai messo molta carne al fuoco, soprattutto descrivendo le peculiarità e quello che ognuno può trarre dalla disciplina della kickboxing, perché tu parlavi del tenersi in forma, lavoro strepitoso, lavoro aerobico, anaerobico, esplosività, si fa di tutto, e anche la creatività a cui accennavi adesso, per chi magari avesse un occhio, diciamo, al lato artistico, no? delle discipline che si praticano in palestra, come può essere la ginnastica, eccetera, ma poi anche il discorso che tu hai fatto sul fatto di essere stata aggredita. Questo è molto importante, una disciplina che può dare anche un buon livello di sicurezza, proprio perché ti confronti con un avversario non collaborativo e quindi non è basata su serie prestabilite come alcune magari che vanno adesso alla difesa personale, dove magari in molti ambiti non c'è poi lo scontro fisico reale in cui misurarsi. Mi confermi questo?
Sì, sì, infatti è stato forse quello che ha convinto poi i miei genitori a che io iniziassi in questo sport, perché comunque un genitore che sente una ragazzina di 16 anni dire voglio andare a fare kickboxing o box, magari non accetta. Infatti mio fratello, che ha 8 anni più grande di me, ai tempi, che aveva 16 anni come me, ha iniziato a fare pugilato e mia madre gliel'ha vietato perché aveva paura che si facesse male. Invece io, dopo tipo una decina d'anni che ho iniziato, ho avuto il via libera di mia madre, proprio perché c'era stata questa situazione. Poi l'altro mio fratello già andava in questa palestra dove io avrei iniziato ad andare, e quindi ero, diciamo, tutelata, ero salvaguardata, ecco. C'era comunque una persona della mia famiglia lì dentro, sapeva che ero al sicuro, ecco.
Comunque, sentendoti parlare, si ha anche la certezza, per esempio, dopo tutto l'agonismo che hai fatto tu a livelli altissimi, si sente questa lucidità, questa fluidità nel parlare, la capacità di sostenere gli argomenti. E normalmente chi pratica sport e combattimento viene visto come un rintronato per via dei classici pugni in testa. Invece tu stai dando un'ottima dimostrazione del fatto che si può coltivare un equilibrio anche senza rovinarsi.
Anzi, che mai ti migliora, ma come tutto lo sport, secondo me, ti migliora anche se sei un pochino introverso. Io lo noto nei bambini che alleno ormai da 15 anni. Noto che i genitori, a parte se fidano di me, quindi magari se cambio anche palestra e lavoro da altre parti, mi cercano, mi trovano, e anche se sono distanti i bambini me li portano da una parte all'altra di Milano, perché comunque come figura ho sempre dato molta disponibilità, molto senso di ok, il bambino in quest'ora è come se fosse, non dico mio figlio, però potrebbe anche esserlo, però è sotto la mia tutela, quindi se succede qualcosa sanno che possono contare su di me, ecco. Se succede, anche quando si sono fatti male, non ci sono mai state lamentele, perché è ovvio che il bambino può inciampare anche se fa, che ne so, un altro ping pong, per dire, però ovvio che magari tornavano i genitori, vedevano il bambino un po' sbigottito, gli spiegavo cos'era successo, senza andare ad indagare, a chiedere conferme da altre parti, si fidavano ciecamente di me e non succedeva niente, cioè nel senso, anzi, me li hanno sempre riportati, perché si sono sempre trovati bene con me. Infatti tuttora in questo periodo qua, in questo periodaccio qua, li ho allenati anche online, perché avevano voglia di contattarmi, di vedermi, di scambiare due parole con me, persino i genitori, proprio per, insomma, farli un po' muovere, ecco. Questo.
Quindi diciamo un rapporto che buca il tatami, invece che un viso che buca lo schermo, un rapporto che buca il tatami, passa oltre e arriva fino ai genitori. Beh, questa è una splendida cosa.
Sì, no, sì, assolutamente, perché comunque, sai, anche per i bambini questo sport è sempre stato, si picchiano. Quindi li hanno sempre portati a fare judo, karate, perché comunque hanno la divisa, non hanno il contatto, anche se nel karate poi arriva il calcio, arriva, però sai, il guantone, dire picchio il sacco, però alla fine loro si sfogano. Infatti tanti genitori mi dicono, Silvia, ha bisogno di sfogarsi, cioè lo vedo introverso, lo vedo che magari gli rompono le scatole a scuola e non reagisce, cioè fallo svegliare, fai sì che venga fuori. Infatti cosa succede? Che i bambini piccoli o anche i ragazzini introversi vengono fuori di carattere, no? Iniziano a reagire. Quelli invece troppo esuberanti si calmano, perché arrivano in palestra, fanno troppo casino, diciamo, li sgrido, non li faccio salire sul ring, non li faccio mettere i guantoni, allora si danno una calmata, abbassano la cresta, come si dice, e quindi questo poi va avanti il rapporto, ecco.
Io andrei avanti con un'altra domanda. La esperienza sul ring è cominciata negli anni 90-98, ci hai detto.
Sì.
Oggi gli appassionati di sport da ring danno per scontata la presenza femminile sul quadrato, ma quando hai iniziato tu, com'era la situazione? Come venivano viste anche nell'ambiente le aspiranti fighter?
Allora, sì, infatti prima già ti ho detto la situazione in palestra, quindi quelle che arrivavano, cioè nel senso negli anni 2000 a questo punto, si volevano solo allenare, poche volevano combattere, ben poche, infatti la selezione era molto più bassa. Poi nel correre degli anni, infatti anche i grossi galà adesso, i grossi nomi, non i galà, i grossi promotion, hanno nel loro ranking proprio la sezione femminile in vari pesi. Quindi anche questo ha dato motivo alle donne di dire ok, questo può diventare anche il mio lavoro. Mentre prima era destinato solo agli uomini, adesso anche grosse promotion di kickboxing, perché ai tempi magari era più facile, non più facile, era più pugilato, era visto come più carriera, sia per gli uomini che poi anche per le donne. Adesso anche nella kickboxing puoi costruirti una carriera. Però una carriera, cioè, ci puoi vivere, ci sono alcune ragazze, non ti dico in Italia perché l'Italia è sempre indietro su queste cose, purtroppo. Però in Europa e nel mondo in generale, in altri paesi, alcune ragazze già di 18-20 anni vivono di questo. Chi magari si trasferisce in Thailandia per allenarsi un periodo, emergere lì e poi tornare nel proprio paese. Chi cambia paese proprio perché lì c'è il maestro più importante, tipo in Olanda, piuttosto che in altri posti. Ad esempio anche la stessa polacca Joanna del UFC, lei per un periodo si è trasferita dalla Polonia, dove non c'era tanto mercato per la kickboxing, in Olanda, forse perché studiava in Olanda in quel periodo, come maestro aveva Ernest Holt, che l'ha lanciata a livello mondiale nella kickboxing e nella Muay Thai. Poi è tornato in Polonia, ha riniziato ad allenarsi di grappling, quindi di lotta, per poi riemergere nell'MMA. Ora le donne possono fare anche questo di professione, mentre prima nessuno ci sperava, ecco. Invece c'è stato proprio un bel salto di qualità, sì.
Senti, sei stata assolutamente esaustiva. Allora, io adesso, se tu sei d'accordo, lancerei un piccolo stacco musicale con gli SDC, Thunderstruck, e poi ci rivediamo subito dopo per continuare la nostra intervista con Silvia Lanotte.
Va bene, grazie, a dopo.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Abbiamo qui con noi Silvia Lanotte che ci stava raccontando la sua esperienza nella kickboxing, che è anche un po' riduttivo perché si parla di box, kickboxing, savate, thai box e chi più ne ha più ne metta davvero. Silvia, dunque, leggo 5 titoli di pugilato italiani, 3 europei di kickboxing e savate, 11 mondiali tra thai box, savate, K1, kickboxing, oltre 100 incontri disputati, una valanga di vittorie per KO. Quanti e quali sacrifici ci sono dietro una carriera a così alti livelli? E secondo te, visto che la puntata è tra virgolette in rosa, cambia qualcosa per una donna nel voler arrivare a dei risultati così eclatanti?
Allora, sacrifici tanti e forse riesci più a farli quando, cioè no, dipende, ad esempio io mi ritrovo che quando ero più piccola riuscivo più a fare sacrifici perché comunque avevo anche più libertà, nel senso che adesso tra fatto che lavori, ti affamiglia, cioè anche gli amici li vedi poco e raramente. Quindi quelle poche volte che magari dovrei dire ah no, è meglio che non esco, è meglio che sto attenta, cioè c'è la cena una volta al mese con la truppa e cosa fai? Stai lì a secchetto a guardare? In qualche modo forse è più difficile adesso fare i sacrifici perché magari sei più stanco, hai meno voglia di fare determinate cose, mentre quando sei più giovane, cioè poi hai l'obiettivo, ah devi fare, devi, cioè forse hai più a disposizione più cose, ovvio. Se non ti perdi, perché se ti perdi poi ti perdi gli anni migliori dove puoi fare di più e hai più tempo, cioè io mi ricordo che ci sono stati anni in cui combattevo anche 2 volte al mese di pugilato e di kick, però comunque nel senso uscivo, mi vedevo con le persone, lavoravo perché io è da tanto che lavoro in questo ambiente eccetera, stavo a stecchetto, cioè comunque incastravo tutto in maniera tale da far tutto. Adesso se esco una volta alla settimana va bene, sono uscita questa settimana, cioè, ci rivediamo tra 10 giorni, quindi il tempo sembra tanto, ma poi in realtà è veramente poco, bisogna sfruttarlo al meglio. Le donne penso che siano più concrete, nel senso sono più determinate, se vogliono una cosa prendono, cioè si mettono lì come dei robot e lo fanno. Gli uomini magari ce ne sono pochi che hanno questo spirito di sofferenza, ecco, e magari devono essere più, cioè se la cavano meno da soli, devono sempre essere seguiti. Io vedo anche dei miei compagni di allenamento che devono essere più indirizzati, anche in questa quarantena io comunque 3-4 volte alla settimana mi sono allenata, gli altri ho visto che hanno fatto poco e niente, quindi e ho cercato di lavorare, di darmi da fare, perché comunque è un po' lo spirito, il mio spirito, che ho sempre cercato di trovare le soluzioni per le cose. Io ho sempre vissuto in questa maniera, lo sport come la vita in generale, ho sempre cercato di darmi da fare, di tirarmi fuori, anche se ero magari sotto per qualcosa o qualcuno, comunque trovare nello sport la soluzione, trovare nel lavoro il modo di darmi via, nel senso di fare, ecco.
Ascolta, dopo tutte queste realizzazioni nello sport e combattimento, attualmente hai dei progetti per il futuro che ci vuoi raccontare?
Allora, dei progetti, adesso si sta riattivando un po' tutto quello che è, le grandi promotion stanno tornando a far combattere gli atleti, ha iniziato UFC, vedo gli atleti di One of Championship che si stanno dando da fare, quindi vuol dire che a breve verranno fuori le date, molto probabilmente di eventi al chiuso, cioè al chiuso, come si dice, senza pubblico. Ok, quindi molto probabilmente online eccetera. Questo riguarda anche promotion come Bellator, alla quale ho partecipato a ottobre dell'anno scorso, e un mio progetto futuro è appunto ritornare a combattere in questa promotion che è stata, cioè è una delle più grosse a cui ho partecipato, e sarebbe a ottobre a Milano appunto. Sperando che si riattivi tutto in maniera positiva, spero di essere lì a ottobre, ecco. Quindi da adesso che si sono un po' riaperti, ci si può allenare un pochino più facilmente all'aperto oppure in una palestra dove lavoro, cerco di riniziare la mia preparazione in funzione di questo, di questa data, ecco, di questo evento. Poi, per quanto riguarda a livello lavorativo, mi piacerebbe, però questa è una cosa che non dipende soltanto da me, avere un mio studio privato per fare le mie lezioni, cioè avere una mia indipendenza, ecco, non appoggiarmi. Sì, adesso mi sto appoggiando, ho ancora delle situazioni in giro per Milano, però mi piacerebbe in un futuro avere la mia, non dico proprio palestra, perché la palestra è veramente impegnativa. Ho visto nascere delle palestre ultimamente e c'è da starci dietro tutto il giorno, ecco. E quindi avere magari un mio studio privato dove appunto fare dei mini gruppi, delle lezioni private, eccetera, e continuare in questo ambiente. Queste sono le mie prossime cose, ecco.
Una tua accademia di sport da combattimento, diciamo.
Sì, beh, accademia non è il mio futuro quello di portare la gente a combattere, perché mi ci sono trovata e non è il mio, cioè mi emoziono più a fare quello che a combattere io, ecco. E ovvio che ho una certa intesa con quelli che combattono e quindi il mio consiglio, cioè lo chiedono sempre. Per quanto riguarda la vita da allenatore, no, non fa per me. Quindi sì, da allenatore ma in palestra, questo sì, questo poi Milano comunque, cioè devi lavorare, non puoi campare di questo. E quindi mi piacerebbe avere un mio studio privato, ecco, magari alleata con due o tre persone di fiducia, quindi altri allenatori e amici, e starei bene in questa situazione, ecco.
Divagherei un attimo dal tema dei progetti futuri, ritornando al discorso di prima, cioè tu hai primeggiato in vari tipi di disciplina. Secondo te il passaggio da una disciplina ad un'altra avviene per osmosi, è il frutto della voglia di nuove sfide o è un naturale percorso di maturazione tecnica?
Allora, può essere tutto. Allora, può essere anche l'opposto, ovvero che un atleta che nasce pugile fa quello, un atleta che nasce kicker fa quello, un atleta che nasce saboteur fa quello, quello di Muay Thai soprattutto, ti dico, fa quello. Perché quelli di Muay Thai vedono, ed è vero, la propria disciplina come un'arte, quindi non vanno a fare altro. Però nell'ultima versione della Muay Thai, come degli eventi, molti hanno fatto questo passaggio, in quanto la Muay Thai si è molto velocizzata, quindi hanno iniziato a essere pugili più completi, quelli che fanno Muay Thai, e hanno velocizzato anche il fatto del clinch, proprio per punteggio, per spettacolarità, perché c'è la TV, c'è l'online, quindi la gente vedere 10 minuti in un match di Muay Thai, di clinch e basta, cambia canale, e quindi le visualizzazioni non ce le hanno, purtroppo è quello il senso. Quindi molti hanno cambiato un po', sono diventati un po' più vari. Io il passaggio che ho fatto in tutte le discipline era semplicemente per combattere di più, perché appunto ai tempi eravamo meno, ho un peso limitato, quindi poche atlete nella mia categoria di peso, che sono i 48 kg o 50 kg, ho combattuto molto di 48 kg, quindi per poter combattere più spesso ho fatto questa cosa, mi proponevano il match di Muay Thai, lo accettavo, mi allenavo con persone di fiducia che mi allenavano secondo il mio stile di combattimento, però adattandolo a quello della Muay Thai. Cioè, quindi mi facevano capire come evitare certe cose, come farne altre, eccetera, quindi a incastrare gli stili, ecco. Quello che preferisco di più è il K1, perché è quello dove privilegi, cioè è tutto uguale, nel senso il punteggio è tutto uguale, quindi puoi fare tutto, quindi se tiri bene di box e poi hai delle belle gambe, cioè non ti limita nel trovare la distanza giusta solo per calciare, non entrare di box perché c'è il clinch, quindi il K1 è quello che mi piace di più. La Savata l'ho amata e odiata per un sacco di anni. Il pugilato, come ti dicevo prima, mi è piaciuto nel momento in cui è diventato, quando sono entrata nella nazionale di pugilato, quindi mi confrontavo con altre nazionali, era un pugilato diverso, dovevi essere più sgamato, la difficoltà mi ha sempre fatto più amare quella disciplina. quindi più era difficile, allora il pugilato mi dovevo io allenare in un certo modo per affrontare determinate avversarie, era un pugilato diverso da quello della kick. Quindi mi piaceva, perché era difficile, dovevo allenarmi in quella situazione. Quando l'ho fatto mio e sono ritornata a fare kick, quel pugilato lì mi ha aiutato un sacco, perché comunque gli spostamenti non li faceva nessuno, gli incroci non li faceva nessuno. Io piccolina, vieni dentro a menare, e invece io non mi facevo trovare, quindi lasciavo sorpresi tutti. Ed è questo stato il mio trampolino di lancio, perché comunque tutti mi hanno notato nel ring, anche se sono piccola, per la varietà di colpi, per gli spostamenti e perché non ero mai ferma, quindi tenevo vivo il match. Cioè, di solito le donne non le guardi quando combattono, perché sono monotone, sono noiose, non c'è il colpo forte. Io invece, avendo questa varietà di colpi, anche essendo piccola, sono sempre stata notata. Mi hanno sempre rivoluto a combattere nei vari eventi per questo motivo. Infatti io dicevo, ma cavolo, tanti mi dicevano, ma la Silvia è piccola, non so, il ring è grosso, cioè devi far qualcosa per farti vedere, ok? Questo mi ha sempre richiamato l'attenzione su di me, perché comunque ero varia, ero spettacolare e piacevo, cioè il pubblico se lo ricordava il mio match. Questa è stata il mio, ecco, penso.
Pensa che durante un'altra intervista parlavo con Alfio Romanut, che mi stava appunto dicendo che molti delle scuole thailandesi, ritornando al discorso che stavi facendo tu sulla mutazione anche della Muay Thai in questo senso, no? A favore un po' della spettacolarità, della mobilità, e lui ha avuto anche atleti del team di Manachai, per esempio, che sono venuti qui, lui alla palestra Gorizia, a pulire la box, perché si sono resi conto che una box mobile, attiva, eccetera, ravviva ed è anche, cioè, tra virgolette, letale nel combattimento, cioè il pugno, se portato bene, ha il suo effetto. Mentre invece, come dicevi tu, per esempio nella Thai box pura, il pugno viene calcolato poco o niente, anche a livello di punteggio.
Sì, vale solo se sposti l'avversario. Ovvio che tirare un pugno forte può essere pro, nel senso, per il combattimento, però è più facile venir preso nel clinch, quindi uno rischia meno. Sì, assolutamente.
Dopo questo florileggio di tecnica che abbiamo affrontato, che sicuramente per i nostri ascoltatori appassionati sarà veramente come il dessert a fine pasto, io manderei un altro stacchetto musicale, Enter Sandman dei Metallica. Ci rivediamo subito dopo per continuare la nostra intervista con Silvia Lanotte. We'll be right back. Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata. Abbiamo ancora il piacere di avere qui con noi Silvia Lanotte, che ci stava raccontando la sua esperienza nel mondo della kickboxing. Allora Silvia, una domanda. Prima abbiamo parlato di tecnica e secondo me abbiamo sviscerato degli argomenti golosissimi per gli appassionati. Una domanda che penso chiunque ti farebbe è: come imposti generalmente una tua sessione di allenamento?
Allora, una domanda io. Una sessione per me o per le altre persone?
Per te.
Allora, vabbè, faccio una parte di riscaldamento dove mi devo attivare completamente, quindi deve essere abbastanza importante. E allora faccio della ginnastica, ad esempio in questo periodo che mi sono dovuto adattare a lavorare, ad allenarmi in casa, ho uno spazio che è veramente ridotto, infatti nel fare il vuoto cercavo di non prendere le pareti perché mi distruggo i piedi. Allora quindi nulla, del riscaldamento, della ginnastica, in progressione sempre più impegnativa, quindi saltelli piuttosto che ginocchio al petto, eccetera eccetera, se si riesce anche la corda. E poi parto con, io cerco sempre di calibrarmi sui 3 minuti, quindi che sono quelli del match, quindi 3 minuti di corda, 3 minuti di ginnastica, 3 minuti di vuoto, eccetera eccetera. Il primo vuoto che faccio prima dei circuiti o prima del sacco è sempre molto impegnativo, quindi quando sono pronta faccio il primo vuoto, che è come fare la prima ripresa del match, quindi colpi, velocità, spostamenti, eccetera, in maniera tale da iniziare a concentrare, cioè sono già concentrata, neanche inizio a concentrarmi, nel primo vuoto sono già concentrata. Poi che sia il circuito, che sia il sacco, siano i colpitori, ovviamente cerco di essere il più esplosiva possibile, che è proprio il mio cavallo di battaglia, quindi cerco sempre di tirare più colpi possibili, anche se c'è lo specchio a disposizione, di guardare lo specchio per vedere appunto se ho le mani basse, se blocco, se insomma se ci sono, fondamentalmente come se io mi picchiassi allo specchio, ecco, quindi come tiro un colpo, poi blocco, insomma faccio la difesa attiva, che è la cosa più importante quando si è da soli, soprattutto fare il vuoto, perché ti porta la concentrazione per il match, per l'allenamento, che sia qualsiasi cosa, comunque ti porta alta la concentrazione. E poi appunto ti sposti, schivi, cioè fai tutte le cose come se dovessi fare il match, quindi visualizzi fondamentalmente. E poi che altro? E poi alla fine di solito lo stretching, gli addominali, questo non ti posso dire, cioè l'allenamento è molto vario per me, perché faccio 2 volte alla settimana i pesi, 2 volte alla settimana i circuiti di cardio aerobica eccetera, 2 volte alla settimana lo sparring, quindi per me l'allenamento non è a descrivi l'allenamento ce n'è da dire, cioè devi essere pronto, devi, cioè per fare, arrivare a fare lo sparring devi essere pronto a livello fisico, a livello di ogni articolazione, muscolo. Ovviamente non è sempre così, perché durante la preparazione di un match hai degli infortuni, delle cose da tenere sotto controllo, però comunque, cioè, è una domanda un po' strana, ecco, nel senso l'allenamento, come affronto un allenamento, e arrivo e devo essere pronta per sapere cosa devo fare, ecco, non mi arrangio mai su quello che capita, diciamo, ho sempre una programmazione.
Comunque, diciamo, la domanda effettivamente era un po' vaga, invece la risposta è stata molto completa, hai reso benissimo l'idea. Allora, okay. Per saltare, ma non dico di palo in frasca, perché la preparazione poi è propedeutica per gli incontri, allora volevo chiederti: qual è l'incontro che tu nella tua carriera potresti identificare come il più duro, e anche se ti puoi dire il perché, sotto che aspetti, psicologico, fisico, un incontro che ti rimane particolarmente?
Allora, ti dico questo, che secondo me, come quando ho iniziato all'ultimo che ho fatto, non c'è un match più duro, cioè per i step della tua carriera, eccetera, è sempre un match importante, cioè io lo vedo così, ecco, è sempre un match importante dove devi dare il 100%, che poi tu riesca a farlo dipende da tanti fattori, dipende se ci sei in quel giorno lì, se sei, come si dice, non allenato, perché cerchi sempre di arrivare allenato, se ci sei di testa, se ci sei fisicamente, eccetera eccetera. però ogni match che ho affrontato per me è stato importante nella mia carriera, altrimenti è ovvio che ci sono match più facili, perché sai che magari, che poi anche lì, se stai a vedere le cose, non sai niente dell'avversario, e chi lo sa se è forte o debole, può essere tutte e due, cioè non lo sai, capito? Quindi tu, cioè io entro in palestra che so che fra 2 mesi o fra 3 mesi ho il match, mi alleno come se fosse Hulk la persona che ho, perché comunque non sai mai com'è la situazione, cioè non sai mai cosa succede, quindi ti alleni come se dovessi, anche perché il match più duro è te stesso, quindi sconfiggere la tua testa, superarti in ogni maniera, non lo so, non c'è un match più duro secondo me, quello più bello che ho fatto più bello secondo me è stato quando ho vinto il primo torneo di Tokyo, anche la semifinale stessa, ad esempio lì la semifinale io ho vinto per KO in Giappone, e dici ma va, la sfida, cioè che lo volevo, lo immaginavo di vincere per KO, però da lì a dire Silvia vinci per KO perché sei preparatissima, nessuno l'avrebbe mai detto, anche perché ho fatto un trascorso per quel match che era incredibile, arrivavo da 2 anni di pugilato dove non avevo mai calciato per 2 anni. Quindi ho iniziato da lì a 3 mesi, avevo il match della semifinale, del quarto di finale, contro una che era forte. Mi facevano male le tibie per i calci, perché non ero più abituata, perché non avevo più i tibiali forti, eccetera. Ogni fine allenamento, la mattina, non riuscivo a camminare perché mi facevano male le tibie, non erano più condizionate. Quindi, vabbè, andiamo. Cavolo, ho vinto per KO, con un calcio al fegato. Cioè, e lì, non ci crede, quando mi ha alzato il braccio l'arbitro, pensavo mi stesse squalificando, che avevo fatto qualcosa di sbagliato, per farti capire. Quando mi disse invece, no, hai vinto, allora lì ho realizzato, però da lì a dire, vado in Giappone e vinco per KO, era impossibile, cioè, qualunque persona non avrebbe mai puntato qualcosa, capito? E invece è stato inaspettato, e quello è stato un match bellissimo. Poi da lì mi sono preparata per affrontare il semifinale e finale, le due ancora più forti di questa, però volevo vincere. Lì allora ci credevo, lì ho detto ok, voglio vincere il torneo. E infatti poi vinsi. Però non dico, quello è stato più bello, cioè quello è stato inaspettato. Gli altri due era come la realizzazione del sogno, cioè c'era, ormai era già lì e mi stavo allenando per vincere. E infatti ho battuto una che era fortissima e l'ho battuta con gli spostamenti, mi spostavo, le arrivava dritta e prendeva tutto, perché non ci capiva niente del mio stile. La finalista, che in pratica il torneo era improntato su di lei, anche lì vinsi, mi diedero l'extra round, ma era quasi, cioè era già vinto, gli è andato l'extra round per qualcosa, ma io quell'extra round mi sono ricaricata di tutto il torneo, era come se mi avessero messo un'altra pila, un'altra batteria, quindi ero ancora più pronta per affrontare l'ultima ripresa e ho stravinto la ripresa, quindi quello è stato il più bello, il più organizzato, il più, cioè tutto era in base allo stato di flow, non so se penso ne hai sentito parlare, che ti porta a vincere perché è tutto incastrato per la tua vittoria, per la tua migliore prestazione.
Che esperienze esaltanti sei descritto, veramente.
Ci sei entrato anche tu, eh.
Guarda, mi sento tutto un flow, anzi, stavo iniziando a fare breakdance, gli amici non ci vedono, ed è anche meglio perché vedono fare breakdance, non ci ascoltano più. Bene, ascolta, Silvia, una domanda leggera per avviarci alla conclusione. L'uomo con un occhio nero di solito cucca, nel locale piace, eccetera. La donna con l'occhio nero affascina o intimidisce?
Allora, neanche intimidisce. Non so neanche come spiegarti. A me dà fastidio farmi vedere con gli occhi neri. Mi è capitato, mi sono chiusa in casa. Perché, cioè, non è che intimidisce. Non lo so, ti guardano come per dire cazzo, questa la menano a casa, è quello, capito? Sembra quello e è frustrante, anzi non è che intimidisce, è frustrante, quindi vedi proprio la gente un po' spaventata come per dire ma cosa è successo, cioè non lo so, è una sensazione brutta. Infatti poi io lavorando in palestra, comunque in confronto con le persone, lavorando con i bambini, mi vedono i genitori. Poi sanno che è questo, però comunque è un po', ti dà fastidio, cioè a me ha sempre dato fastidio, infatti ho cercato uscire il meno possibile, di truccarmi, di sistemarmi in maniera tale che venisse notato meno. No, non mi piace, sulla donna è proprio una roba brutta, no.
E qui, per tornare al discorso iniziale, riaffiora comunque quel sentimento di femminilità
che, certo,
non va necessariamente a morire praticando degli sport così, anzi, una ragazza resta sempre una ragazza, certo, pur se è una guerriera.
E certo, no, ovvio.
Allora Silvia, dove possono trovarti eventualmente i nostri ascoltatori adesso che finalmente la situazione si sistema un pochino, si potrà riniziare gradualmente ad uscire? I nostri amici che volessero conoscerti di persona, provare un allenamento da te, avere il piacere di stringerti la mano, dove possono trovarti?
Allora, io lavoro in una palestra in centro a Milano che è in Porta Romana e si chiama Montenero Boxing Club. Lavoro prettamente lì per corsi e lezioni private. Poi, per quanto riguarda l'allenamento, quando si potrà appunto riprendere ad allenarsi in gruppo eccetera, mi alleno nella palestra Thunder Milano, che è in zona Piazza Udine, e lì è il mio gruppo agonistico, e quindi mi alleno lì, ecco. Sui social sono sempre attiva, Instagram, Facebook, ho la pagina eccetera, rispondo sempre, ecco. Sì.
Vedi, tu sei a Piazza Udine, io ti sto contattando da Udine, per cui vedi che...
Ah, vedi che c'era...
Allora Silvia, domanda fatidica di chiusura di tutte le nostre interviste. Hai un consiglio da dare ai nostri amici che ci stanno ascoltando?
Certo, per tutti ovviamente dovete seguire la via del fastidio.
E vai, grazie mille. E noi vi lasciamo con l'ultimo stacco musicale, che in onore della nostra ospite è Pink degli Aerosmith.
Wow. No.
Ci vediamo per la prossima puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata. Grazie Silvia.
Grazie, ciao, a presto, ciao.
bye.